Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi abbraccia, che vi ringrazia per essere anche oggi in questo nostro terzo appuntamento della settimana presenti. Ora vediamo il libro profetico di Amos. Il ministero profetico di Amos si svolse durante i regni di Geroboamo, re di Israele, e di Uzia, re di Giuda. Egli era coetaneo di Giona e Osea, che erano profeti del regno del nord di Israele, insieme a Isaia e Michea, profeti del regno del sud di Giuda. Amos presenta Dio come governatore di questo mondo e dichiara che tutte le nazioni dovranno rendere conto a lui, indicando che la responsabilità di una nazione sarà misurata in proporzione alla sua conoscenza. Il versetto chiave del libro può essere definito senz'altro «Preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio», che si trova in Amos 4, versetto 12. In giorni di prosperità Amos annunciò la punizione e il giudizio che Dio avrebbe mandato sulla nazione di Israele che, vivendo nei piaceri, si adagiava sempre più nella immoralità. Amos è in parole molto semplici come il predicatore di campagna che venne in città per portare la parola di Dio. E desidero che, considerando questo profeta, si possa fare conoscenza con lui in modo personale, perché allora impareremo a stimarlo e a comprendere meglio le sue profezie. Troviamo scritto che Amos nacque in Giudea, il regno del sud, ma era un profeta del regno del nord. Il suo messaggio fu portato a Betel, alla casa del re. Era molto insolito aspettarsi un uomo che arrivava da un paese talmente remoto con un messaggio di giudizio contro tutte le nazioni che lo circondavano. Amos aveva una visione globale della vita, del piano di Dio per il mondo intero, non soltanto per il presente, ma anche per il futuro. Tutto ciò fa di quest'uomo un grande profeta. Quello che sappiamo di lui lo troviamo scritto in due punti del libro. Il primo passo è Amos 1, versetto 1, dove leggiamo: «Parole di Amos, uno dei pastori di Tecoa, che ebbe in visione riguardo a Israele al tempo di Uzia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto». Tecoa era il luogo di nascita di Amos e il paese dove viveva. Questa piccola città dalla quale proveniva era praticamente un luogo sconosciuto ed è anche il posto dove una profetessa venne per dare a Davide un messaggio quando fuggiva dal re Saul. Tecoa significa «zona di campeggio». Dobbiamo andare a vedere nel capitolo 7 per capire un po' quest'uomo, Amos, il suo ministero in Samaria, nel regno del nord di Israele. Qui leggiamo, Amos capitolo 7, versetti dal 10 al 15. «Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re di Israele, Amos congiura contro di te in mezzo alla casa di Israele. Il paese non può sopportare tutte le sue parole. Amos infatti ha detto, Geroboamo morirà di spada, Israele sarà condotto in esilio lontano dal suo paese». Poi Amasia disse ad Amos, «Beh gente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangia il tuo pane laggiù e là profetizza, ma Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale». Allora Amos rispose, «Io non sono profeta, né figlio di profeta, sono mandriano e coltivo i sicomori. Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse, va, profetizza al mio popolo, a Israele». Amos si presenta affermando di essere un mandriano, un pastore. Ci viene anche detto che Amos era un coltivatore di sicomori, frutto che assomigliava a un piccolo fico che cresceva sugli alberi nel deserto. Possiamo anche dedurre che Amos doveva fare molta strada per lavorare, a motivo dello spostamento continuo delle pecore nel deserto. Egli era veramente come un contadino che svolgeva il compito di predicatore. Nonostante queste sue modeste origini, Amos fu uno dei più grandi uomini di Dio e un individuo notevole. Ascolta quello che dice Amos nel capitolo 7, al versetto 15. «Il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse, va, profetizza al mio popolo, a Israele. Dio mandò Amos dal deserto selvatico fino a Betel, una delle città capitali del regno del nord, per predicare un messaggio. All'inizio Betel era la capitale del regno del nord ed era il luogo dove Geroboamo aveva eretto uno dei suoi vitelli d'oro. In quel luogo, a quei tempi, vi era non solo un centro di cultura, ma era stata istituita una scuola di profeti e di diversi culti. Lì il popolo adorava il vitello d'oro, voltando volutamente le spalle all'Iddio onnipotente e vero. Lo scopo del ministero di Amos era pronunciare la punizione sulle nazioni gentili, ma anche su Israele, la nazione eletta, per le loro trasgressioni. Amos doveva proclamare pure le promesse di restaurazione ai tempi del Messia. Dio è il sovrano di tutte le nazioni, ed esse sono responsabili del loro peccato, e la conseguenza del peccato della nazione è la punizione per la nazione. Amos fu chiamato da Dio che lo guidò fino alla fine dando il suo messaggio, affinché Israele imparasse che Dio avrebbe giudicato il loro peccato, dicendo, come scritto al capitolo 5, nei versetti dal 21 al 24, «Io odio, disprezzo le vostre feste, non prendo piacere nelle vostre assemblee solenni. Se mi offrite i vostri olocausti e le vostre offerte, io non le gradisco, e non tengo conto delle bestie grasse che mi offrite in sacrifici di riconoscenza. Allontana da me il rumore dei tuoi canti. Non voglio più sentire il suono delle tue cetre. Scorra piuttosto il diritto come acqua e la giustizia come un torrente perenne. Erano giorni di falsa pace. Infatti, nel nord c'era la Siria, appesa come la spada di Damocle, pronta a cadere, e nel successivo mezzo secolo avrebbe distrutto questo piccolo regno. Israele stava tentando di ignorarlo, continuando a parlare di pace, ma Amos disse, come appunto dice al capitolo 9, versetto 8, «Ecco, gli occhi del Signore, di Dio, sono sopra il regno colpevole. Io li sterminerò dalla faccia della terra. Tuttavia, io non distruggerò interamente la casa di Giacobbe», dice il Signore. Il suo messaggio non era un messaggio popolare. Egli avvisava che era intenzione di Dio punire il peccato. Possiamo strutturare il libro di Amos seguendo questo schema. Nei capitoli 1 e 2 troviamo la proclamazione dei giudizi di Dio. Nei capitoli 3 e 4 si parla del fatto che il giudizio su Israele è inevitabile. Di seguito troviamo che Dio invita Israele al ravvedimento, capitolo 5 fino al versetto 16. Poi, fino alla fine del capitolo 6, troviamo una denuncia della religiosità formale, della indifferenza. Nei capitoli 7, 8 e parte del 9 troviamo una serie di 5 visioni, mentre il libro poi si conclude con la promessa di un ristoramento finale. Quando Dio li metterà sulla loro terra, vi rimarranno permanentemente. Queste sono le cose che Dio ha detto che farà per il suo popolo. Restaurerà la dinastia davidica, ossia del re Davide. Chi credi che sarà il re? Sarà il figlio di Davide, con il nome di Gesù, nato a Betlemme, dalla casa e dalla linea di Davide. Egli sarà il regnante. Poi Israele prenderà il suo posto tra le nazioni del mondo, sarà una nazione benedetta da Dio e occuperà un posto tra le nazioni del mondo. In aggiunta a questo, ci sarà una conversione a Dio fra le nazioni del mondo, la più grande conversione a Cristo che non si sia mai verificata. Ma questa cosa si verificherà nel futuro. Che giorno fantastico sarà quando Dio riporterà Israele alla sua terra. Costruiranno delle vaste città e le abiteranno per lungo tempo. Mangeranno i frutti dei loro giardini, berranno il vino delle loro vigne. La maledizione sulla terra sarà tolta e produrrà in abbondanza. Poi il popolo di Israele se ne starà al sicuro e non saranno mai più sradicati dalla terra che io ho dato loro, dice il Signore, il tuo Dio. Solo allora si realizzerà la promessa fatta ad Abramo, come troviamo scritto nel primo libro della Bibbia, la Genesi. È scritto così. Il Signore disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora gli occhi e guarda, dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre, e renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Alzati, percorri il paese quanto è lungo e quanto è largo, perché io lo darò a te. Io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso. Sappi, amica, amico, che queste cose le dice l'Eterno, il Dio, e c'è tutto il suo impegno perché esse si realizzino. Noi crediamo che come le profezie del passato ebbero il loro adempimento, anche quelle del futuro avranno un totale e perfetto risultato. Per chi invece si ostinasse a rimanere nella incredulità, non resta che l'avvertimento descritto in Amos al capitolo 4, versetto 12. Perciò ti farò come ho detto, Israele, poiché farò questo contro di te. Preparati, Israele, a incontrare il tuo Dio. Dio qui non dice loro cosa egli avrebbe fatto, ma semplicemente dice «Perciò ti farò come ho detto, e ciò sarà per te come una amara sorpresa». Noi ora sappiamo che furono gli Assiri che scesero su di loro all'improvviso e li condussero in cattività. In altre parole, ciò avvenne loro perché non prestarono fede al Signore, perché non ritornarono a Lui. E quando arrivarono gli Assiri, non fecero prigioniero tutto il popolo, ma molti di essi furono trucidati. Ciò significa che molti di loro avrebbero incontrato Dio come giudice dopo la morte. E questa sorte spetta a tutti coloro che oggi rifiutano di accettarlo come Salvatore. Ciascuno di noi un giorno dovrà incontrare Dio che ci piaccia o no. E quindi sono più che mai attuali le parole. Preparati a incontrare il tuo Dio. Questo è un messaggio importante rivolto a ogni persona. Se ora tu ti penti per il tuo peccato, che consiste principalmente nel tuo desiderio di fare a meno di Dio nella tua vita, se credi in Gesù e lo accetti nel tuo cuore come il tuo personale Salvatore, colui che ha espiato la pena per i tuoi peccati, tu sappi che sarai perdonato per l'eternità. Infatti Gesù stesso disse, «Chi crede in me ha vita eterna». Beh, amica, amico, sappi che questo messaggio è anche per te. Ti dice, «Sei pronto a incontrare Dio?» Immagina che questa vita sia passata e che in questo momento tu ti debba trovare alla sua presenza. Cosa gli dirai? Sappi che le cose che ora ti sembrano così importanti in quel momento non lo saranno più, te lo assicuro. Forse hai vissuto cercando di piacere alle persone, hai cercato di stare al passo con gli altri, Ma tutto questo non ti potrà servire per giustificarti davanti a lui. Infatti tu ed io non abbiamo niente da offrirgli, perché è come se fossimo in completa bancarotta. La Bibbia, che è la parola di Dio, ci dice che siamo morti nelle trasgressioni, nei peccati, e che l'unica possibilità che abbiamo per poter rimanere in piedi davanti a lui è Cristo. Infatti leggiamo in Romani 4, versetto 25, che egli è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Quindi tu ed io possiamo essere giustificati solamente per la fede in Gesù. E voltiamo pagina per arrivare a un altro profeta, Abdia. E quindi passiamo ora al libro profetico di questo profeta, che fa parte dei libri profetici minori. Iniziando dal profeta Osea per concludere con Malachia, ci sono 12 brevi profezie, i cui autori sono designati dagli studiosi come profeti minori, mentre Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele sono chiamati profeti maggiori. I profeti minori sono chiamati così a motivo della dimensione dei loro libri, e non certamente a causa del loro contenuto. Dobbiamo ricordare che i profeti minori dicevano con estrema chiarezza che il popolo di Dio aveva trasgredito la sua legge, cioè i 10 comandamenti, e che quindi meritava il giudizio. Può sembrare che venga posta l'enfasi sul fatto che bisogna fare buone azioni per essere approvati da Dio. In realtà non è questo il messaggio principale di questi profeti, che consideriamo più ampiamente addentrandoci nella profezia di Abdia. Questi profeti minori mettevano costantemente in guardia Israele contro le alleanze ingiuste con le nazioni circonvicine, anche perché essi erano estremamente patriottici e denunciavano la corruzione politica, morale, che li allontanava da Dio. Il nome Abdia significa servitore di Yahweh, cioè dell'Eterno. Egli, insieme ad Abacuc, Ageo e Malachia, è uno dei profeti di cui si conosce poco o nulla, eccetto il fatto che scrissero delle profezie. Abdia fu certamente all'altezza del proprio nome, perché fu un vero servitore dell'Eterno. Infatti, come si addice a un vero servitore, non deve avere successo, essere conosciuto, ma deve semplicemente mostrare col suo servizio la sua fedeltà. Così Abdia era semplicemente un profeta che scrisse una delle più grandi profezie della Scrittura. Uno studioso della Bibbia disse: «Dio ha voluto che venissero resi noti al mondo soltanto il suo nome e questa breve profezia». La sua profezia è un classico ammonimento contro l'antisemitismo. In essa è affermato che chi maledice e perseguita gli ebrei raccoglierà inevitabilmente ciò che avrà seminato, mentre il popolo che accoglie e protegge gli ebrei godrà sicuramente della benedizione di Dio, come troviamo affermato e scritto chiaramente in Genesi 12, versetti 2 e 3. Il Signore disse ad Abramo: «Va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno, e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra». La difficoltà principale che si incontra con la profezia di Abdia è dove inserirla nella storia della nazione di Israele, perché ci sono infatti pareri discordi circa il periodo in cui egli visse. Alcuni lo considerano il più antico dei profeti, mentre altri lo collocano al tempo di Geremia. Sebbene nell'Antico Testamento vi siano diversi col nome di Abdia, nessuno di loro può essere identificato con certezza col profeta che porta lo stesso nome. La datazione dipende dalla interpretazione dei versetti dall'11 al 14, dove è detto: «Quel giorno tu eri presente, il giorno in cui gli stranieri portavano via il suo esercito, i forestieri entravano per le sue porte, tiravano sorte su Gerusalemme. Anche tu eri come uno di loro». Alcuni hanno pensato che qui si faccia riferimento agli avvenimenti del tempo di Jehoram, come scritto in Seconda Cronache 21, nei versetti 16 e 17. Vado a leggerli. «Il Signore risvegliò contro Jehoram lo spirito dei Filistei e degli Arabi, che confinavano con gli Etiopi. Essi salirono contro Giuda, l'invasero, portarono via tutte le ricchezze che si trovavano nella casa del re, e anche i suoi figli e le sue mogli, in modo che non gli rimase altro figlio se non Joachaz, che era il più piccolo. Altri invece vi vedono gli eventi all'epoca di Acaz, in Seconda Cronache, capitolo 28, versetto 17, dove è scritto: «Gli Edomiti erano venuti di nuovo, avevano sconfitto Giuda e condotto via dei prigionieri». Altri ancora collegano questo passo con quanto scritto nel capitolo 49, versetti dal 14 al 16 del libro del profeta Geremia, considerando quindi contemporanei i due profeti. «Io ho ricevuto un messaggio dal Signore, un messaggero è stato inviato fra le nazioni, adunatevi, venite contro di lei, alzatevi per la battaglia. Infatti, ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, disprezzato fra gli uomini. Lo spavento che ispiravi, l'orgoglio del tuo cuore ti hanno ingannato. O tu che abiti nei crepacci delle rocce, che occupi la cima delle colline, ma anche se tu facessi il tuo nido in alto, come l'aquila, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore». La breve profezia di Abdia si divide in due parti. Una riguarda Edom, popolo discendente di Esaù, e l'altra Israele. Ciò è istruttivo, amica, amico. Se ricordiamo che Giacobbe e Esaù, da cui le due nazioni derivano, erano gemelli. Si ricorderà infatti che fin dall'inizio c'era poco affetto tra i due fratelli, e col passare del tempo la divergenza tra di loro si ampliò sino a diventare un'accanita ostilità nazionale. Lo schema del libro quindi si presenta in questo modo. La prima parte parla della rovina di Edom, mentre nella seconda parte troviamo la promessa che Giuda sopravviverà. La profezia di Abdia tratta del giudizio devastante contro il piccolo regno di Edom. L'antagonismo tra Giacobbe, Israele e discendenti di Esaù, Edom, continuò nella loro famiglia e durò anche quando divennero due nazioni distinte, come ci viene raccontato nel libro dei Numeri. Si può seguire la loro storia nel libro dei Re e delle Cronache. Per molti anni non si sentì parlare di loro, poi Saul li sconfisse e anche 40 anni dopo vennero quasi tutti uccisi. Gli israeliti non furono però in grado di soggiogarli completamente. La profezia di Abdia ci ricorda che quando Nabucodonosor distrusse Gerusalemme, anche loro erano presenti. Dopo la presa di Gerusalemme da parte di Tito nel 70 d.C., si perdono completamente le tracce di questo popolo. Nel versetto 15 di Abdia è scritto: «Infatti il giorno del Signore è vicino per tutte le nazioni, e come hai fatto, così sarà fatto a te. Le tue azioni ti ricadranno sul capo». Questo ci conferma il fatto che Dio giudica. Viene in mente il versetto di Numeri 33, versetto 23. «Sappiate che il vostro peccato vi ritroverà». Eccovi gli esempi. Edom aveva tradito Giuda alla presa di Gerusalemme, versetti 11 e 12, e perirà per il tradimento dei suoi alleati. Edom ha derubato Giuda e sarà derubato anche di tesori nascosti, versetti 5 e 6. Edom ha usato violenza verso Giuda e perirà per la spada, rispettivamente versetti 10 e 9. Edom ha voluto la distruzione di Giuda, quindi sarà sterminato. Ha cercato di sbarazzarsi di chi era rimasto a Gerusalemme, e alla fine il rimanente di Giacobbe prenderà possesso del monte di Edom. La profezia di Abdia dice chiaramente a Edom: «Sarai sterminato per sempre, non rimarrà nulla della casa di Esaù». Ai tempi in cui Abdia scrisse c'era più speranza che sopravvivesse Edom anziché Giuda, ma Edom è scomparso e Giuda esiste. La sentenza pronunciata da Dio tramite Abdia si è adempiuta. Il libro di Abdia, con i suoi 21 versetti, è il libro più corto dell'Antico Testamento. Lo stile è vivo, concreto, pungente, lo rende adeguato ai nostri giorni. Nessuno di questi cosiddetti profeti minori sono vulcani spenti, sono piuttosto delle azioni distinte. Non c'è traccia di cenere fredda in nessuno di loro, stanno ancora sgorgando lava bollente. Giacobbe ed Esaù erano già in lotta nel grembo materno, lo rimasero anche come future nazioni di Edom e di Israele. Giacobbe aveva discernimento spirituale. Esaù invece non tenne in nessun conto il privilegio di primogenitura, cedendola a Giacobbe in cambio di una scodella di minestra. Visto che a quel tempo l'uomo che aveva il diritto di primogenitura era quello che doveva essere più a contatto con Dio e doveva svolgere il servizio di sacerdote della sua famiglia. Esaù disprezzò tutto questo ed è come se avesse detto: «Preferisco una scodella di minestra piuttosto che avere una relazione con Dio». Dio ha reagito a questo atteggiamento, visto che Edom, come nazione proveniente da Esaù, è rimasta in questo atteggiamento di contrasto verso Dio. Dio invece ama uno spirito che è disposto ad abbassarsi, a umiliarsi, come è descritto di Gesù in Filippesi 2, al versetto 5. «Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù». Vedi, amica, amico, e qual è la via che stai percorrendo? Stai scendendo sempre più giù per la via della superbia, del pessimismo, magari della incredulità o della ribellione? Tu che sei stato fatto a somiglianza di Dio, sappi che tu può essere ristabilito, perché Dio ti ama di un amore che non puoi nemmeno immaginare. Per avere un beneficio da questo amore, dovrai accantonare il tuo orgoglio, che ti porta a pensare che puoi farcela con i tuoi mezzi, o la tua superbia, che ti fa sentire migliore di altri, e venire all'unico Salvatore di cui la Bibbia ci parla, il Signore Gesù. Se lo farai, Lui ti innalzerà, ti renderà degno di essere un figlio di Dio. Sappi che solamente Lui può farlo. Bene. Ti voglio lasciare proprio con questo concetto sul cuore. Io ti ringrazio intanto per l'attenzione e ci sentiamo domani nel nostro prossimo appuntamento. Ciao.